Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Oggi voglio parlarvi dell'importanza delle condizioni del vostro cuore. Quali sono le condizioni del vostro cuore? E non intendo il cuore fisico, sto parlando della parte più profonda del nostro essere, quella che Dio definisce il nostro cuore. Siete soddisfatti? Che succede lì dentro? Sapete, Dio ci chiama ad avere un cuore perfetto. E so che la parola perfetto potrebbe intimorirci, ma posso dirvi questo. Io non credo che finché vivremo in un corpo umano avremo mai un comportamento perfetto, ma credo che possiamo avere un cuore perfetto. Non vi vedo convinti, ma non c'è problema. E questo succede crescendo, maturando spiritualmente. Nessuno di noi è arrivato, ma possiamo crescere. Io amo i credenti, ma non credo che nel momento della nostra conversione Dio smetta di operare in noi. Io sono stata una credente infelice per molti anni della mia vita.
Amen.
Ma sono felice che a Dio importi così tanto di noi da mandarci persone che ci aiutino a vivere la vita che Gesù si è sacrificato per donarci. Io voglio che voi abbiate la vita che Gesù è morto per donarvi. L'Apostolo Paolo disse: «Mi sono prefissato di afferrare il premio che Cristo Gesù ha afferrato per me». Gesù ha dato la sua vita perché potessimo afferrare il nostro scopo e noi dovremmo avere l'atteggiamento: «Io afferrerò il premio che Cristo ha afferrato per me. Io crescerò». Fate infuriare il diavolo dicendo: «Io crescerò». Quanto mi piace. In Filippesi 3:12 Paolo disse: «Non che io abbia già ottenuto questo ideale». Io non sono arrivata. Qualcuno di voi si sente arrivato? Qualcuno vuole insegnarci come si fa? Io non sono arrivata. Io commetto errori. Ma sono arrivata al punto di essere contenta quando Dio mi compunge per aver fatto qualcosa di sbagliato. In passato, infatti, ogni volta che mi sentivo compunta per aver commesso un errore, mi deprimevo. Ma insomma, non ne combino una giusta. Non fate così. Quando Dio vi mostra che avete fatto qualcosa di sbagliato, dovreste gioire. Ringraziamo Dio perché non ci lascia nei nostri disastri. Questa sarebbe la cosa peggiore in assoluto che potrebbe accaderci. La correzione di Dio è un segno del suo amore. Quando Dio ci corregge o quando lo Spirito Santo ci compunge per aver agito nel modo sbagliato, dicendoci: «Non avresti dovuto dire così, non pensare così, non agire in quel modo, non essere egoista, non essere avaro, non essere amareggiato, non essere invidioso». Quando Dio ci compunge di peccato, dobbiamo dire: «Grazie, Signore, perché mi ami tanto da continuare a riprendermi fino a quando smetterò di commettere questo sbaglio».
Amen.
Paolo disse: «Non che io abbia già ottenuto questo ideale o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare e fare mio il premio che Cristo Gesù il Messia ha afferrato per me facendomi suo». Efesini 4:15 dice che dobbiamo crescere in ogni modo e in ogni cosa nella verità. Diciamo la verità con amore in ogni cosa, parlando con sincerità, agendo con sincerità, vivendo con sincerità, avvolti nell'amore. Cresciamo. Cresciamo in ogni modo e in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo il Messia. Questa è la verità. La parola di Dio è la verità. Oggigiorno siamo circondati di tutti questi assurdi dibattiti sul fatto che non esisterebbe una verità definita, che
Sì, beh, esiste una verità relativa, ma non una verità assoluta.
Lasciate che vi dica, la verità non può consistere in idee confuse in base a quello che ciascuno pensa. La natura stessa della verità implica che ce n'è solo una.
Amen.
E insomma, chi vorreste mai credere se non a Dio? Esiste forse qualcosa di meglio su cui potremmo fondare la nostra vita?
Vi voglio più convinti?
No!
Assolutamente no.
Prima Pietro 2, dal versetto 1. Abbiamo un bel po' di versetti da leggere. Sbarazzatevi di ogni traccia di cattiveria, di ogni piccola, minima, minuscola cattiveria. Sbarazzatevi di ogni traccia di cattiveria, depravazione, malizia, di ogni frode e inganno, falsità, ipocrisia, di ogni astio, invidia, gelosia. Vi dirò, ogni tanto mi prende un po' di invidia, ma subito dico, Signore, non ci sto. Mi rifiuto di essere invidiosa, non desidererò quello che qualcun altro ha. Tu mi hai dato così tanto di cui essere grata, dovete combattere il diavolo. Dovete combatterlo.
Oh, quanto vorrei non sentirmi così.
Il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono.
Amen.
Sbarazzatevi di ogni maldicenza e calunnia, come bambini appena nati, bramate. Appetite, desiderate ardentemente il puro, non adulterato, latte spirituale, affinché per mezzo suo possiate essere nutriti e crescere nella pienezza della salvezza. Ricordo quando il Signore una volta mi disse, è ora che la tua lingua si converta. La pienezza della salvezza deve riguardare la nostra lingua, la nostra mente, il nostro modo di vestirci, il modo in cui spendiamo i soldi, chi frequentiamo, di cosa parliamo, in che modo ci divertiamo.
Amen.
Coraggio! Ah sì, mi ha detto. Tu sei convertita, ma non parli da convertita. La tua lingua deve ancora convertirsi. Chi di voi necessita di ancora un po' di conversione? Oh, allora ho ogni sorta di ausilio per voi sul banco libri. Ho libri, DVD, CD. Crescete. Versetto 3. Se davvero avete già gustato la bontà e la benevolenza del Signore, mi piacerebbe... Ah, mi piacerebbe tanto che il versetto 3 venisse prima, perché penso che sia questo il vero intento. Preferirei leggere questo passaggio così. Se davvero avete già gustato la bontà e la benevolenza del Signore, sbarazzatevi di ogni traccia di cattiveria, depravazione, malizia, di ogni frode, inganno e gelosia. Come bambini appena nati, bramate il puro, non adulterato, latte spirituale, che è la parola di Dio. Come possiamo vedere la bontà di Dio e tutto quello che ha fatto per noi e non voler migliorare? Io voglio migliorare perché amo Gesù. Non sono obbligata a cercare di migliorare per poter andare in cielo. La mia salvezza si basa sulla mia fede, ma se abbiamo una fede reale e genuina, se siamo veramente nati di nuovo, se Dio davvero vive in noi, non possiamo assolutamente rimanere gli stessi. Non è possibile essere nati di nuovo e non cambiare mai. Non è proprio possibile. Vi state comportando meglio rispetto all'anno scorso? Ma certo! L'ultima volta in cui sono stata qui è stato nel 2012. Vi state comportando meglio rispetto alla mia ultima visita? Siamo in crescita, santo cielo! Mio marito potrebbe venire qui e dirvi quanto sono cambiata. Signore pietà! Vi dirò, in 50 anni di matrimonio Dave è stato sposato con 20 donne diverse. Io continuo a cambiare. Chissà con chi sarà sposato l'anno prossimo. Joyce Meyer versione 42.0. Insomma, c'è qualcun altro fra voi che in tutta sincerità può dire di essere una persona totalmente diversa da quella che era? Ecco, guardatevi attorno. Non possiamo essere tutti matti o tutti bugiardi, quindi ci deve pure essere qualcosa in questa meravigliosa Bibbia che trasforma le persone. Tanti mi dicono, mi hai cambiato la vita. No, è la parola di Dio che te l'ha cambiata. Ti amiamo, in realtà è la parola che amate. Insomma, è così. Io amo la parola di Dio, credo alla parola di Dio e amo condividere la parola di Dio. E vi dirò, se crediamo alla parola, ci nutriamo della parola, amiamo la parola, viviamo nella parola, ci aggrappiamo alla parola, le cose cambieranno. Io ho frequentato una chiesa per molti anni senza mai crescere spiritualmente. Voi potete starvene seduti sulla panca di una chiesa fino a farvi venire il sedere piatto. È calloso dal troppo star seduti. E non cambierà mai niente se non ascoltate qualcosa di valido. Non andate in una chiesa qualsiasi per obbligo. Sceglietene una che sia viva e infuocata per la parola di Dio, dove viene proclamata la verità e le persone amano la Bibbia. Non andateci per obbligo. Andateci perché non potete farne a meno.
Ma se smetto di andarci, la nonna si arrabbierà.
Ah, lo so, anche la mia si è arrabbiata, ma... E non mi importa quale denominazione scegliate, tanto non saranno quelle che troverete in cielo. L'importante è che andiate dove ci sia vita, dove ci sia il fuoco della gloria di Dio, dove la parola di Dio venga predicata in modo tale da mettervi in discussione e cambiarvi la vita. Se là dove andate dormite dall'inizio alla fine, andate da un'altra parte. Provate a dormire a una mia conferenza e verremo a svegliarvi. Sì, Gesù. Ecco uno dei miei versetti biblici preferiti in assoluto. Ebrei 5:12. Poiché anche se ormai dovreste insegnare ad altri, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi della parola di Dio. Siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido, proprio come i bebè si comincia con il latte, per poi passare alla carne e alle verdure.
Amen.
Prima o poi il biberone, i pannolini e il succhiotto vanno tolti. Chi infatti continua a nutrirsi di latte, e sta parlando del latte della parola e del cibo solido della parola, per la serie ci sono insegnamenti e insegnamenti.
Amen.
Io, ad esempio, sto preparando un insegnamento sul fuoco di Dio. Giovanni il Battista disse: Gesù vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Oggigiorno non si parla tanto del fuoco di Dio per timore che la Chiesa si possa svuotare. Eh sì, è bellissimo incoraggiare le persone, edificarle, dire loro quanto Dio le ama, quanto sono dolci, quanto sono unte e tutte le cose che Dio farà per la loro vita. Insomma, ce n'è bisogno, ma abbiamo bisogno di più di questo. Dobbiamo avere di più di questo. Paolo disse di non aver potuto dare a tanti di loro il cibo solido della parola, avendo dovuto continuare ad allattarli. E attenzione, versetto 13, chiunque continua a nutrirsi di latte non ha chiaramente esperienza e competenza nella dottrina della giustizia. In altre parole, non sapevano chi erano in Cristo, erano insicuri, non traevano la propria importanza e il proprio valore dal fatto di essere la giustizia di Dio in Cristo, e così ogni volta che qualcuno li riprendeva con fermezza, loro si sentivano ancora più insicuri e Paolo doveva continuare a consolarli e alimentare la loro autostima. Sapete, ogni volta che voglio fare felice il pubblico, mi basta insegnare sulla nostra identità in Cristo. E lo faccio spesso perché ce n'è un gran bisogno. Dobbiamo sapere chi siamo in Cristo. Questo sta alla base di tante cose. Ma se seguite una giusta dieta della parola, se avete un insegnante o un pastore che vi insegna correttamente la parola di Dio, questi non si limiterà a insegnarvi le basi, ma vi dirà anche: datti una regolata, distogli la mente da te stesso, adoperati per benedire le altre persone, preparati per la seconda venuta di Cristo. E ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno. Quando qualcuno mi domanda quale pensi che sia il problema principale della Chiesa, ho sempre risposto e continuerò a rispondere: dobbiamo semplicemente crescere. Dobbiamo semplicemente crescere. Non arrabbiarti ogni volta che le cose non vanno come vorresti. Non te la prendere con Dio perché una tua preghiera non si è realizzata. O qualcun altro ha avuto quello che volevi tu. O non ti hanno accettato nel coro. Non ti hanno fatto condurre la lode in chiesa.
Sono arrabbiato perché non mi hanno scelto e me ne vado da questa chiesa.
Caro mio, non farei altro che portare i tuoi problemi nella prossima chiesa.
Amen.
Oh, beh, chi di voi concorda con me che il mondo non gira tutto intorno a noi? Poiché anche se ormai dovreste insegnare ad altri, quante volte dovremo ascoltare le stesse cose? A tutti noi fa bene riascoltare determinati concetti come promemoria. Ma penso che Dio stia cercando di dirci che è ora di andare avanti. È ora di andare avanti. Versetto 14. Ma il cibo solido è per gli adulti, i cui sensi e le cui facoltà mentali sono ben esercitati per averne fatto grande uso. Il capitolo 6, versetto 1 dice: andiamo avanti e superiamo la fase elementare degli insegnamenti. Passiamo a un corso più avanzato. Più avanzato. Quanto mi piacerebbe, quando insegno sul donare, che le persone applaudissero, esultassero, sottolineassero i versetti biblici. Anziché agire come se io cercassi di derubarla. Insomma, non l'ho mica scritto io quel libro, eh? È Dio che ha detto tutte quelle cose, mica io.
Amen.
Per noi insegnanti e predicatori è difficile a volte cercare di trasmettere concetti che la gente non vuole ascoltare. Quindi, su qualsiasi cosa predicherò, voglio che sorridiate. Bene. Se vogliamo crescere spiritualmente, Dio ci trasmetterà la sua forza. Va bene, abbiamo esaminato ben due dei 7 punti di questa predicazione. Numero 3. Le persone con un cuore perfetto prendono un impegno totale. Dite tutto. Oh, una piccola parola con un grande significato. Tutto. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. In tutte le cose rendete grazie. In tutte. Tutto. Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, e vi scongiuro per tutta la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi offrendo tutte le vostre membra e facoltà in sacrificio vivente, santo, devoto, consacrato, gradito a Dio. Questo è il vostro ragionevole, razionale, intelligente servizio e culto spirituale. In altre parole, Signore, sono qui. Oggi andrò per il mondo e mi offrirò a te come un tuo canale. Ti offro i miei occhi, ti offro le mie orecchie. Se dunque gli offro le mie orecchie, significa che non ascolterò e non riderò se qualcuno racconta barzellette sporche. Andiamo sul pratico, che ne dite? Se gli offro la mia bocca, vorrà dire che non mi unirò ai colleghi al lavoro per spettegolare con loro. Non mi lamenterò di qualche piccolo inconveniente. Avete forse perso la parola? Starete pensando, oh cielo, adesso un po' di cose dovranno cambiare. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, un popolo speciale che Dio si è acquistato. Egli vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E amo i prossimi versetti. Genesi 11, 31, 32. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan, che era la terra promessa. Ma, dite tutti, ma... Ma quando giunsero a Caran, vi si stabilirono. Questo versetto mi stupisce. Credo infatti che Dio abbia chiamato Tera prima di chiamare Abramo. Disse a Tera di andare nel paese di Canaan prima di dirlo ad Abramo. Ma Tera si fermò prima di giungere a destinazione. Ma ascoltate il versetto successivo, ascoltate bene. Questa, infatti, è l'unica cosa che la Bibbia dice riguardo a Tera dopo quell'episodio. Tera visse 205 anni, poi Tera morì in Caran. Punto. Fine di Tera. Quando ci fermiamo a metà strada tra dove eravamo e dove Dio vuole condurci, coraggio, Dio ci ha chiamati fuori per condurci verso una meta, ci ha chiamati fuori dalla schiavitù per condurci verso tutte le sue promesse. Ci ha chiamati fuori per condurci verso una meta. E vi dirò, io ho deciso che quando passerò a miglior vita, la gente dovrà avere di meglio da dire che Joyce visse 95 anni e poi morì. Non voglio che non rimanga altro di me. E Joyce visse 95 anni, poi morì. No! E Joyce visse, scrisse 150 libri, li stiamo ancora leggendo. E insomma, tutti noi dovremmo aspirare a questo tipo di testimonianza. Non passate per questa terra in incognito senza lasciare un segno con nessuno a cui importi se morite o, peggio ancora, con metà dei vostri conoscenti felici che ve ne siate andati. Vivete con uno scopo, lasciate un segno, fate infuriare il diavolo. Siate tutto ciò che Dio vuole che siate, dichiarate. Io non mi fermerò! Ricorda sempre che la condizione del tuo cuore è importante. Avere un cuore perfetto non significa che il nostro comportamento sia perfetto. Una delle caratteristiche di un cuore perfetto è il desiderio di maturare spiritualmente. Quando lo faremo, possiamo aspettarci con certezza che Dio ci trasmetta la sua forza.